Noi stiamo in questa ricerca di come gli uomini costruiscono oggi il matrimonio, stiamo facendo una ricerca di questo tipo, no? Con un particolare esercizio di ascolto delle scienze umane, di alcune delle scienze umane, in maniera, perché la catechesi ha anche, non ha solo l'obiettivo di trovare risposte a delle domande che abbiamo, ha anche l'obiettivo di insegnarci uno stile di stare nella storia, no? Di stare accanto agli altri e di ascoltare, appunto, no? Quindi l'esemplificazione che si fa di questo approccio con le scienze umane a questi problemi è anche pedagogica, è anche cristianamente pedagogica. E stavamo analizzando appunto il matrimonio come fenomeno culturale, come costruzione sociale, di linguaggio, di regole, di, no. E in particolare stavamo facendo un'esemplificazione con l'aiuto un po' dell'etnologia e della storia, a analizzare il matrimonio nelle cosiddette società tradizionali, in cui abbiamo visto che ha un compito fondamentale di tipo politico, cioè il matrimonio è uno degli elementi fondamentali per costruire le alleanze, no? Ha una funzione decisiva nell'economia, ha una funzione economica importante, e cioè il fatto che la famiglia è un'unità di produzione, ha una funzione demografica, perché il gruppo riproduce attraverso la famiglia, riproduce e perpetua la sua esistenza, ha il compito di classificazione, perché la famiglia crea una gabbia simbolica, una struttura simbolica in cui ciascuno ha il suo posto in relazione ad altri, no? E ha un compito di regolazione della sessualità. Abbiamo un po' elaborato questi aspetti della sessualità, cogliendo come nelle società tradizionali il matrimonio è un fenomeno di costruzione culturale che è interdipendente con gli altri elementi di un sistema simbolico inglobante, tutte le istituzioni, che è appunto la politica, l'economia, la sessualità, no? E invece, dicevamo, la rivoluzione moderna ha consistito proprio nel modificare profondamente il sistema simbolico sociale. La rivoluzione industriale, avendo modificato profondamente il paesaggio sociale, ha cambiato profondamente il matrimonio. E il suo ruolo politico, economico, demografico di regolazione della sessualità cambia radicalmente. E cambia profondamente la concezione degli elementi fondamentali della famiglia, la coppia, la famiglia, l'istituzione. Questo si manifesta, avevamo cominciato a analizzare il matrimonio nella società moderna, seguendo queste caratteristiche fondamentali: la sopravvalutazione della coppia. Cioè, il matrimonio ha ormai nella società moderna la funzione principale di recare la felicità agli individui. E in questo, appunto, il posto principale è occupato dall'amore. L'amore diventa il valore centrale. Il sentimento dell'amore, appunto, no? Il secondo elemento, questo lo abbiamo analizzato l'altra volta, non mi fermo, no? Il senso nuovo che acquista il figlio. Contrariamente a ciò che si dice alcune volte, i tradizionalisti dicono sempre una volta il figlio, il centro. L'analisi appunto sociologica, culturale, in realtà riconosce che nella società antica il figlio non era al centro del valore della famiglia. Per alcuni versi il figlio era il grande assente. Del resto credo che tutti noi abbiamo anche solo sentito cosa succedeva per i nostri nonni, no? E per esempio il fatto che i figli con grande facilità venivano messi a balia per diversi anni. cioè veniva nutrito da altre donne, no? E nelle famiglie borghesi questo fatto durava anche parecchi anni, no? E soprattutto tutti abbiamo conosciuto nei paesi contadini il fatto che i bambini, appena erano in grado di lavorare, andavano via da casa, no? I figli di famiglie povere andavano a lavorare in campagna, le figlie a fare le domestiche in casa dei ricchi per guadagnarsi il pane. I figli dei nobili andavano molto presto a iniziarsi al mestiere delle armi o ad altri mestieri congrui in altri casati. I figli dei commercianti andavano in botteghe, andavano... Quindi il rapporto col figlio era un rapporto molto staccato. E a questa assenza fisica del rapporto col figlio corrispondeva una notevole trascuratezza nei suoi confronti. L'allattamento mercenario, la distanza prolungata per la morte stessa, si diceva piccolo bambino, piccolo lutto, no? Cioè la morte dei bambini era un fatto comune, non era una cosa che agitava né la famiglia né il paese, no? Ora, le cose hanno cominciato a cambiare nel XVII e XVIII secolo attraverso alcuni fenomeni del sistema, appunto, no? In primis, la diminuzione spettacolare della mortalità infantile. Questo è stato il fatto più decisivo, certamente. La diminuzione del numero dei figli. E soprattutto l'investimento affettivo nella famiglia intimistica, dove è inconcepibile appunto la distanza dal figlio, la trascuratezza del figlio. E quindi è andata insieme a questi fatti crescendo la cura e la sollecitudine nei confronti del figlio, fino a arrivare, sono analisi che conosciamo tutti, no? Alla centralità del figlio, il figlio re. Poi vi dirò qualcosa. Diventa re il figlio, diventano bambini gli altri e va in crisi totale l'educazione. No? Cioè, è interessante vedere come si rivolgono le cose. Qui non esiste lo schemino, il patto da ricontrattare nel patto familiare è continuamente un fatto dinamico, storico, no? Di cui bisogna continuamente far nascere l'umano, l'umano possibile, ovviamente. Beh, si capisce l'ingenuità di assolutizzare il nostro punto di vista come fosse il migliore, come fosse... No. D'altra parte, nel contesto di una vita pubblica che privatizza gli spazi familiari, una vita pubblica che non è più spazio di socialità, l'educazione del figlio non è più presa in carico dall'insieme della collettività, cioè il compito educativo avviene ai margini del resto della società, in piccole entità specializzate che sono la scuola e la famiglia, no? Benedetta scuola, appunto. Con la nascita dell'individuo, non ci fosse la scuola. E quindi i genitori, questa è una novità, diventano educatori. Non sono più solo i procreatori dei loro figli, ne sono anche gli educatori, come non sono mai stati, appunto. E questa nuova responsabilità si esercita nel quadro della rete di relazioni affettive che caratterizza la famiglia moderna. Quindi l'educazione familiare rischia di diventare solo un'educazione affettiva, non un'introduzione al mondo, appunto. Una rassicurazione degli affetti, che è fondamentale ovviamente, ma gli affetti acquistano forza quando sono orientatori del senso della vita, quando sono dei luoghi da dove accedere a un rapporto col mondo, con la storia, con la libertà. Invece, ricordate poi l'analisi che abbiamo fatto, il fatto che la famiglia diventa il rifugio dalla società, questa privatizzazione degli affetti rischia di depotenziare gli affetti, no? Di renderli intimistici. E quindi il figlio diventa oggetto di un fortissimo investimento sentimentale, no? Si attende da lui che sia un partner affettivo, un donatore di tenerezza soprattutto. E per ottenere queste gratificazioni la famiglia vive solo per il figlio. Cioè diventa in qualche maniera un bene necessario agli affetti familiari. Ma appunto ci si può chiedere se l'attenzione appassionata di cui il figlio è oggetto non lo rende di ritorno molto più dipendente. Ma non solo con l'effetto di tenerlo fiacco, ma dipendente dai genitori, dai loro progetti, dall'immagine che essi si fanno di lui. Per cui qualcuno può scrivere appunto che in realtà in questa società nella quale il figlio è re, l'infanzia è dimenticata in realtà. Mi riferisco a questo libro di uno specialista, Louis Roussel, L'infanzia dimenticata. Il francese è di Odile Jacob. Non so se l'avranno tradotto. Si è a lungo creduto che i cambiamenti recenti della famiglia annunciassero un'era di felicità per i nostri bambini, i nostri figli. Le cose non sono così semplici. Fallimenti scolari, depressioni, violenze, rifiuto dell'autorità. Perché questa crisi profonda delle relazioni genitori-figli? Il figlio, tuttavia, promosso come piccolo principe della famiglia, non sta diventando la vittima dei tumulti che agitano la nostra civiltà. È l'ipotesi di quest'opera che ritraccia più di 20 anni di evoluzione sociale interrogandosi sulla loro ricaduta sull'educazione. E non posso fermarmi, sarebbe interessante anche solo la... Una donna, Eveline Sullerot, anche questo è una sociologa, molto, molto valutato sto libro, molto. Vi dico i titoli così. Dunque, questo è La crisi della famiglia, in francese è pluriel, Eveline Sullerot, La crisi della famiglia. Allora, il capitolo 1, dal 39 al 45, la famiglia rifugio. Dal 45 al 55, il familismo consensuale. Dal 55 al 65, grandi problemi delle donne femminili. 65-75, la grande spaccatura. Un nuovo modello di famiglia, 65, 65-75 tutte le leggi cambiano, diritto di famiglia, il divorzio, l'aborto, no? Cioè cambia anche tutto l'aspetto simbolico delle leggi, no? 75-85 il decennio del narcisismo, 75-85 le madri giocano un ruolo di primo piano. Capitolo ottavo, la fine del secolo e la smagliatura familiare, tra il diritto e la genetica, scelta del passato contro il futuro, la salita dello smarrimento. Vi do solo proprio due righe. 65-75, la grande spaccatura. Tutto è pronto per il grande sconvolgimento che riguarda la famiglia e che si mette in moto nel 65. Tutto sta per essere sconvolto a un ritmo accelerato fino al 1985. Le idee sulla sessualità, sulla vita di coppia, sul matrimonio, sulle separazioni, sulle nascite, sulla maternità, sulla paternità, le idee sull'educazione, i rapporti genitori, figli-genitori, le analisi psicologiche del psi, ma anche la politica sociale riguardo le famiglie e gli individui fuori dalla famiglia, o ancora il diritto delle donne alla contraccezione, all'interruzione volontaria di gravidanza, il diritto dell'adozione, della filiazione, dell'autorità parentale, del divorzio, eccetera, eccetera. E segue tutti questi passaggi, indicando proprio i cambiamenti dei costumi e delle leggi, per la nascita di una nuova maniera di concepire la famiglia e il matrimonio. È un'analisi molto seria, non è una cosa. Allora, il matrimonio moderno quindi ha queste caratteristiche: una, la sopravvalutazione della coppia come elemento dominante della famiglia, no? Secondo, il senso nuovo del figlio, che diventa il centro affettivo. Valorizzazione o schiavitù del figlio, lasciamo aperta la discussione, e magari voi potrete poi essere molto più attenti di me a queste cose, no? E terzo, la svalorizzazione dell'istituzione, è evidente, no? Al primato dell'amore e dell'affettivo corrisponde nel matrimonio moderno una svalorizzazione senza precedenti dell'istituzione matrimoniale. Questa svalorizzazione, che prende, ha preso e prende forme diverse, più o meno radicali, si possono forse raccogliere in queste quattro tipologie ideali che Roussel presenta. Primo modello viene chiamato da Roussel matrimonio tradizionale, che cerca di conciliare l'istituzione e la solidarietà amorosa. Cioè, è il matrimonio che si giustifica nell'idea di un'armonia tra l'istituzione sociale e la felicità della coppia. È la sfida che sia possibile, appunto, realizzare la felicità della coppia e la consistenza istituita, no, del matrimonio. In questo modello amore e dovere vanno insieme. La felicità dell'individuo concorda con l'ordine della natura e con la legge della società. Secondo modello, matrimonio-alleanza, lo chiama così. Si caratterizza per il fatto che l'istituzione è tutta a servizio del sentimento amoroso, cioè l'istituzione serve per tenere in piedi l'amore. Se l'amore non c'è più, l'istituzione non ha più valore, capito? Cioè ci si aspetta dall'istituzione un sostegno, una stabilità per la coppia, stabilità che essa assicura al di là delle incertezze della vita sentimentale. L'istituzione è concepita in maniera strumentale, no? Non come se l'istituzione fosse l'istanza superiore in cui io entro, capito? No? L'istituzione di un'alterità, no? Nella quale io entro a raccontare la mia storia, no? Ma invece l'istituzione è a servizio della mia storia, no? E quindi l'istituzione è un ripiego per i casi in cui l'amore non bastasse a definire in qualche maniera la forza dell'alleanza, no? Cioè, è una specie di rovesciamento dell'ordine del matrimonio tradizionale, no? Terzo, il solo fondamento dell'unione risiede nel legame affettivo. E quindi l'istituzione è una formalità che serve. Serve per certe cose fiscali, per dare un'identità più forte al figlio, ma nel senso appunto dei documenti, delle carte, dell'indirizzo. E questa, che coincide con la riduzione del matrimonio alla coppia, no? E la famiglia alla coppia col figlio. Questa scelta di fondare esclusivamente il matrimonio sull'affettività ha due forme diverse. Sempre analisi di Roussel, ma mi pare che possiamo accettare, grosso modo, poi si possono fare altre suddivisioni. La prima è il matrimonio fusione, per la quale la coppia appunto stabilisce una fusione amorosa totale. L'intimità è tale che fanno un essere solo. L'ideale è la trasparenza reciproca, una dipendenza reciproca, una specie di autarchia affettiva, una posizione sul mondo di noi, capito, del nostro rapporto. L'altra forma che incomincia a diffondersi, diceva quasi 10 anni fa Roussel, la chiama matrimonio associazione. Cioè la coppia rinuncia alla fusione, giudicata illusoria, o almeno troppo instabile, troppo piena di rischi. E la felicità che è cercata, perché è cercata anche in questa forma, no? Non è cercata nell'intensità della solidarietà affettiva, ma su una sorta di contratto più o meno esplicito, da cui ciascuno dei due attende per sé dei risultati gratificanti. Diciamo un'equipe a due, ben assortita, che arreca il massimo di soddisfazione a ciascuno, no? È un matrimonio, se volete, di ragione, raffinata evidentemente, che prevede degli aspetti importanti da mettere in comune, dei vantaggi, che non escludono che ciascuno possa avere degli interessi, spazi, legami diversi da quelli dell'altro. Allora, questa pluralità di modelli che vengono istituiti di fatto, no? I tre, appunto, modelli in particolare, infragiliscono la forza dell'istituzione,